Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La sapienza che il Signore ogni mattina ci insegna sta anche nel comprendere i segni del conforto del Signore, della sua consolazione, nella Scrittura, in quello che leggiamo e in quello che celebriamo ogni mattina, nel ricordo del sacrificio del Signore Gesù, nell'atto in cui ci ha redenti e ci ha resi partecipi della sua vita.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 41, dal versetto 14 al 20. Non temere, verniciatolo di Giacobbe, larva di Israele. Io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore. Tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula, li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non c'è. La loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore, risponderò loro. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in zona di sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acace, miti e ulivi. Nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendino a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. Parola di Dio.
Versetto decimo, abbiamo letto ieri l'esortazione, la parola di conforto, l'invito da parte del Signore: non temere, che io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio, ripreso al termine, nell'ultimo versetto che abbiamo letto ieri, e ti dico non temere, io ti vengo in aiuto. E anche il brano, i versetti che leggiamo oggi iniziano appunto di nuovo con questo invito: non temere, vermiciattolo di Giacobbe, in italiano c'è, traduce larva di Israele, morti di Israele o residuo, le traduzioni sono diverse, quindi esiste un problema. E poi l'invito, i motivi per cui non temere. Al centro sembra essere di nuovo l'invito a non temere.
Facendo questo, cioè ci sono queste due esortazioni, come prima introdotto da Sandro. Intanto la differenza decisa sta negli appellativi, i nomi che vengono usati, oltre a ricordare ancora una volta, come abbiamo visto dall'inizio, cioè dal 40° capitolo, il rapporto con Giacobbe, con Abramo, mio amico. Nella prima esortazione dice addirittura Abramo mio amico, qui invece creando questo nesso sempre con l'alleanza e il ricordo della promessa, lui è sempre lì, è lo stesso Dio, il Dio di sempre. Qui invece c'è questi appellativi, non temere, dunque rimane sempre un'esortazione dei termini affettuosi, ma i termini verme e larva non sono dispregiativi, ma indicano appunto quella che è la condizione adesso di questo popolo di esuli, quello che sono adesso. Nel dire non temere dopo di che non temere, perché io comunque sì, non temere perché ti sono in aiuto, mentre nella prima esortazione dice non temere perché sei mio servo, ecco, sei mio servo, non ti ho rigettato, ti ho scelto, io sono qua, sono in aiuto e ti do, ecco, un'immagine molto forte dal verme alla trebbia nuova. La trebbia nuova munita di doppi denti, ed è un'immagine di potenza, che spianerà gli ostacoli, i colli, i monti, che sono poi gli ostacoli. E questo perché dopo c'è una bellissima descrizione, una bella, molto poetica, di quello che sarà la promessa di questo esodo, che trasformerà il deserto in giardino. C'è una bellissima descrizione, chiudo e vado, dice tutto questo perché, cito, vedano e riconoscano, facciano attenzione e comprendono tutti che la mano del Signore ha compiuto questo e il Santo di Israele l'ha creato. E questo il profeta che dice che è importante questo riconoscimento, che dietro a tutto questo c'è comunque il governo del loro Dio, Dio Yahweh. Dopo ci sarà un confronto, ma il brano successivo, con gli altri dei. Ma
il termine redentore è frequente in Isaia, lo vediamo per esempio nel capitolo 40, addirittura 17 volte tra i capitoli 40 e 55, 6 volte lo troviamo anche dal 55, dai capitolo 55 al 66. Il nome Redentore. Il Redentore, diciamo che è esplicativo nel termine Goel in ebraico, esprime, come sappiamo, l'intervento di un parente in favore di un membro della propria famiglia. Questo naturalmente è la base del significato Goel. E diciamo, rispetto anche a un parente assassinato, il Redentore ne vendica il sangue, questo lo sappiamo. A un defunto senza prole, il Redentore dà una prosperità sposandone la vedova. E il caso di una persona viva, insomma, di una persona, di un israelita caduto in miseria o in schiavitù, come succedeva spesso, il Redentore pagava i debiti e naturalmente si predisponeva addirittura anche al riscatto. Questi diversi interventi naturalmente sono attribuiti anche e in particolar modo a Dio, perché Dio nel suo operato è sempre un'attività infallibile e certa nei confronti del suo popolo in ogni momento. E troviamo che egli addirittura vendica la sua nazione quando è oppressa, quando è schiacciata da nazioni straniere. Addirittura suscita anche una discendenza per favorire la moltiplicazione. Lo libera pagando anche un riscatto, come troviamo nel capitolo 43 e anche nel capitolo 45. Tali atteggiamenti suggeriscono che Dio si considera un nostro parente, un nostro familiare, e ci ricorda che per il suo popolo Israele Dio attua anche quella che è la prima redenzione, cioè il riscatto dall'Egitto. Nel Nuovo Testamento la teologia cristiana riprenderà l'idea che applicherà a Gesù l'unico vero Redentore.
A proposito dell'immagine del verme, al versetto 14 c'è un'interpretazione molto bella di Rashi che cerca di spiegare su cosa si poggia questa, questa immagine, qual è il senso e quindi su cosa si poggia questa fiducia, cioè questa fiducia in Dio, poi qual è, diciamo, il mezzo di questa fiducia. E Rashi dice: il verme conta soltanto sulla sua bocca, è un essere minuscolo che però con la sua bocca può farsi strada, e dice: in questo modo Israele come popolo può contare soltanto sulla, pur essendo piccolo, può contare sulla preghiera e sulla parola di Dio. E mi sembrava molto bello questo per noi, per dire come questa condizione di piccolezza abbia questo grande strumento della parola, e si debba affidare sempre di più a questo strumento. E poi invece per i versetti 17 in poi, che cambiano un po' il tono, mi sembra che creino delle inclusioni molto forti, sia con il primo libro, diciamo, di Isaia, sia poi con la conclusione del capitolo 55, dove torna questa immagine dell'acqua. E mi sembra anche un messaggio molto bello, qui evidentemente riferito al momento contemporaneo, insomma al momento dell'esilio. Per noi credo che questi miseri poveri che cercano acqua e ai quali soltanto il Signore può rispondere, insomma, ci dica molto sul tempo in cui viviamo. E c'è tanta gente che cerca acqua, sia nel senso concreto del termine, ma soprattutto nel senso spirituale, e soltanto il Signore può dare quest'acqua.
Anch'io mi sono chiesta come mai c'è questa immagine dell'acqua che non avevamo ancora visto, soprattutto in questi versetti che un pochino legano al capitolo 40, se vogliamo, anche qui c'è un'inclusione, questo trebbiare i monti e stritolarli, insomma, forse perché mi è sempre stata spiegata così, sembra il abbassare le colline per fare una via piana, e quindi l'immagine del capitolo 40. E l'immagine della sete, dell'acqua, non l'avevamo ancora vista, però il capitolo 40 dice: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Non so, è questa via del ritorno che si trasforma, che passa per il deserto, però poi si trasforma in un giardino irrigato. Insomma, questo non mi è molto chiaro. Un'altra cosa che si fa notare è che ci sono queste sette piante che sono destinate a rallegrare sempre il popolo, forse appunto nella sua via del ritorno.
Io sono portato a sentire il fatto che è inverosimile quello che dice il profeta, è difficile credere, e quindi tutto il discorso è un appello alla fede, ma è difficile credere che dietro eventi come quelli della potenza umana, dell'esercito, della conquista, Ciro che sorge, c'è il Signore, perché magari ci sono altri dei dietro, perché ci deve essere il Signore, il Dio di Israele. Quindi mi sembra questo un appello. Chi ha previsto questo? Questo è un argomento che torna più volte. Chi ha mosso Ciro, che poi diventerà anche esplicito, ecco, cioè un appello a credere che dietro questi eventi c'è il Signore. Naturalmente questa visione, questo può anche creare a noi dei punti interrogativi, delle difficoltà, ma non mi sembra che qui si affrontino questi. C'è una mentalità condivisa che dietro gli eventi umani ci sono gli dèi, ci sono forze superiori che guidano, che eccetera. Questo mi pare condiviso. Qui si potrebbe, non mi pare questo il punto. Il profeta appunto invita con questa esortazione a credere a questo, appellandosi alla fede nel Dio eterno, eccetera. E anche il testo di oggi, io sono portato a leggerlo così, mi pare che sia rivelatore il versetto 20. Il versetto 20, tutto questo con questa insistenza perché vedano, capiscano, si mettono in testa, ecco, e comprendano che è il Dio di Israele che ha fatto queste cose. Questa è la difficoltà, e è anche in un certo senso che è abbastanza inverosimile, perché a questo punto uno dovrebbe chiedersi, ma va bene, noi che leggiamo, ma sono avvenute queste cose? Cioè, il deserto è stato trasformato in... È chiaro che sono immagini volutamente esagerate, è chiaro, e io trasformerò, sono immagini, quindi... Però questo fatto stesso mostra, almeno per me, che è un grande appello alla fede, a comprendere quello che è molto difficile da capire, da accettare, accettare che tu sei una larva, ma sei colui che su cui io, il Signore Eterno, si appoggia per compiere il suo disegno nel mondo, come poi avverrà fuori, per instaurare il suo diritto nel mondo. Israele non è niente, è una larva. Quindi mi sembra tutto un discorso che è un appello alla fede.
In questo senso ho pensato anch'io, sembra molto significativo che nei capitoli che stiamo leggendo di Isaia, dal 41 fino al 44, ma poi lo troveremo anche nei capitoli 50 relativamente alla si dirà per Gerusalemme, un'immagine diversa, ma i destinatari poi sono sempre gli stessi, fino al capitolo 44 si rivolgerà a Israele e Giacobbe. Interessante anche che il binomio viene detto sempre insieme, comunque l'esortazione principale, più volte ripetuta, almeno 8 volte, almeno così ho contato, non temere, è l'insistenza di tutti questi capitoli. Ora, non temere per i motivi qui detti, perché il Signore è il tuo Redentore, perché certo è molto bello e positivo, ma non temere significa anche che c'era da temere, che c'era molto da temere, che Israele era il popolo, era in una posizione in cui la paura, il timore era grande, e quindi l'invito anche con queste immagini molto... che forse vanno al di là anche di ciò che è avvenuto, è molto significativo, è molto necessario anche per invitare alla fede. Poi ci sono l'insistenza è su Dio che fa tutto, e anche i versetti dal 17 in poi, e con l'esortazione, con la chiusura, la chiusa, il versetto 20, tutto è perché tutte le parole che qui vengono dette da Dio in bocca al profeta è perché comprendano quello che sta avvenendo. Che a me questo mi aveva colpito molto. Perché? Perché non è facile, perché è difficile comprendere come dice il senso della storia, degli eventi, come dice Isaia. Poi c'è il problema dei versetti 15 e 16, dove invece sembra che lì l'attore, chi deve svolgere una funzione, sia Israele. Interpretazioni, ho visto anche il Mello e anche la Sara l'ha ricordata, il ritorno a Isaia 40, quindi queste valli che vengono riempiti, colli che vengono abbassati, è più un lavoro, almeno Mello dice così, interiore, perché poi non è stato così, il ritorno non c'è stato, ma non lo si può neanche interpretare come un'opera fatta verso nazioni straniere, che non c'è stato. Allora piuttosto lo si interpreta come un'opera che Israele deve fare riguardo a se stesso. All'adesione di fede richiede un'opera di conversione, forse, di adeguamento all'opera di Dio.